speciale di questa domenica, prima domenica di questo tempo di autunno che si è appena affacciato ai nostri giorni. Sì, io sono Soave e sono figlia di un padre e una madre emigrati giovanissimi a Milano. Mio padre dalla Valle dei Templi di Agrigento è venuto a fare il CAR militare a Milano a 18 anni ed è rimasto a Milano. La mia mamma dal profondo Salento, dalla provincia di Lecce, dalla diocesi di Nardò Gallipoli, verso Milano per lavorare. Entrambi si sono conosciuti al Castello Sforzesco, giovanissimi, alla fine degli anni 50, e poi si sono sposati. Siamo tre figli. Io sono la figlia di mezzo, che è nata a Settimina, frettolosa, il 13 di agosto, quando mamma e papà erano da nonna in Salento al mare, per cui io sono nata l'unica figlia in Salento, perché è nata in piena estate di fretta. Vi dico questo perché la mia vita è stata proprio segnata da una geografia che è la geografia della terra di mezzo, perché la Messapia, il Salento, ha questo nome antico greco che è proprio la terra di mezzo tra Oriente e Occidente, la terra di mezzo tra due mari, lo Ionio e l'Adriatico, per cui noi siamo terra di mezzo. Poi ho sempre vissuto fino ai miei 23 anni e poi fino ai 27, in realtà, ho sempre vissuto a Milano, in una zona centrale di Milano, e anche Milano è una città caratterizzata per essere terra di mezzo, la terra tra le Alpi e la pianura, no? E in Brasile io ho vissuto i miei primi 20 anni in una terra chiamata Caru, in lingua araucana, nell'estremo sud del Brasile, alla frontiera con Uruguay e Argentina, una terra che mai avrei immaginato, perché è una terra che vive 5 mesi all'anno tra gli 8 e i 15 gradi sotto zero, che non è proprio l'immaginario brasiliano, no? Noi a volte ci educhiamo nelle geografie della pubblicità, per cui sole, mare, spiagge, ecco, no, molto molto fredda in questa terra di un grande altopiano, e questa terra è una terra di mezzo, appunto, tra la pianura e il mare, e c'è questo enorme altopiano dove il freddo del polo sud arriva per primo e riesce a far abbassare la temperatura da un giorno all'altro di 20-25 gradi. E questa, in questa terra di Karukinka, che vuol dire terra buona e nostra, c'è un albero, che è l'albero del pino araucaria, che in araucano vuol dire la terra, l'albero della terra del popolo libero. Vi dico che queste terre di mezzo hanno un po' modellato anche il mio corpo, il mio stare al mondo, perché credo che una mia caratteristica di servizio missionario sia proprio quello di essere terra di mezzo. Io sono una missionaria laica, questo vuol dire che l'unica consacrazione, come per tutti noi, è il battesimo. Sono una missionaria laica che è arrivata laica in Brasile, nel Brasile della dittatura. Io sono arrivata a 23 anni nell'86, quando ho 58 anni compiuti, quando il Brasile stava cercando di uscire dal periodo terribile della dittatura militare. Ho vissuto per cui il tempo finale della dittatura e per questo motivo non sono potuta uscire dal Brasile per quasi 7 anni, perché mi impedivano, non mi deferivano il visto di permanenza, e perciò se fossi uscita non potevo rientrare. E per cui a quell'età, 24-25 anni, i miei genitori, due operai, che vedevano questa figlia un po' come migrante di ritorno, perché non ero una suora, non ero un prete, non avevo una situazione sicura alle spalle, vivevo del mio lavoro e pagavo io con il mio lavoro tutti i conti, luce, luce, casa, eccetera, gas, di andare, perché a quei tempi la Chiesa Cattolica non guardava proprio i laici come espressione missionaria, al massimo si guardavano come cooperanti, ma io ero obiettrice alle spese militari in quel tempo del governo Craxi, la cooperazione internazionale era molto ambigua. E perciò sono partita in questo modo, con il lavoro semplice delle mie mani. E il mio lavoro, il mio servizio è sempre stato, ancora oggi, quello di aiutare nella formazione, soprattutto la formazione biblica e biblico-teologica, le comunità di base delle nostre realtà. Le comunità ecumeniche, perché io sono al servizio di un centro ecumenico di studi biblici. Perciò siamo in rete con diverse chiese, al servizio di diverse chiese cristiane storiche. Vi dico questo anche perché io sono in Italia, perché quando non c'era nessuna persona ammalata di Covid in Brasile, ma tutti noi in Brasile conoscevamo due parole, Codogno e Lombardia, come si dice in portoghese perché la D si pronuncia G, tutti conoscevamo queste due parole. E io dovevo venire, come faccio da ormai 10 anni, dovevo venire in Europa, in Svezia, nella diocesi del Circolo Polare Artico, la diocesi della Chiesa Luterana di Luleå, per la loro formazione in lettura popolare della Bibbia, che accompagno da 10 anni. E arrivata all'aeroporto di Amsterdam mi hanno detto: signora, se lei passa da Milano, e io dovevo farlo perché passavo dall'Amazzonia, dove vivo adesso, a 40 gradi sopra lo zero, a 40 gradi sotto zero, per cui dovevo prendere il minimo del minimo per sopravvivere, mi ha detto: se lei passa dalla Lombardia chiuderanno lo spazio aereo e lei non riuscirà, era il 5 di marzo, lei non riuscirà più a viaggiare. Ed è quello che è accaduto. Devo dire che la mia mamma, che abita a Milano con 90 anni, che da 30 anni non mi vedeva per più di 10-15 giorni, ha ringraziato tutta la pandemia, perché mai negli ultimi 30 anni avevamo passato come abbiamo passato tanto tempo insieme. Poi strettamente il lockdown l'abbiamo proprio passato insieme, e questa è stata la mia esperienza. E dal marzo 2020 noi non possiamo ancora ritornare in Brasile, perché lo spazio aereo è chiuso e il Brasile ha superato i 600.000 morti di Covid in funzione di un genocida allucinante che hanno messo al governo. Dico hanno perché 10 anni fa io ho rinunciato alla naturalizzazione italiana per poter chiedere in tribunale la naturalizzazione brasiliana, perché il Brasile non ha le cittadinanze, non si possono avere due cittadinanze, ha la naturalizzazione. E siccome abbiamo ascoltato i teologi, solo Gesù ha due nature, io ho dovuto rinunciare a quella italiana per poter chiedere la naturalizzazione brasiliana. Questo vuol dire che quando succedono guai in Brasile, io non mi posso rifare all'ambasciata italiana, perché per il Brasile io sono solo brasiliana. Quando sono in Italia, per l'Italia sono italiana, ma quando sono in Brasile, solo brasiliana. Vi dico questo perché è stato il passaggio, i passi missionari di presenza con la gente, e poter chiedere la naturalizzazione brasiliana e rinunciare a quella italiana ha voluto dire la possibilità di stare con i popoli indigeni, che se non hai il passaporto brasiliano è impossibile accompagnarsi. E anche la possibilità di costruire e di lottare politicamente e partitamente, anche a livello di partito politico, perché il Brasile uscisse dalla dittatura e si iniziasse un cammino di democratizzazione e di governo popolare. E io mi sono molto impegnata in questo cammino mistico-politico, anche nella formazione e nel servizio alle comunità. Vi ho detto un po' questo per dire un pochino chi condivide con voi in questo pomeriggio. Io adesso da 10 anni vivo nel cuore del Brasile, ci vogliono 3 aerei, di cui uno di 12 ore, poi 17 ore di asfalto e 14 ore di strada sterrata per poter arrivare nella prelatura di San Félix do Araguaia. Magari qualcuno di voi ha sentito parlare del vescovo che abbiamo avuto e che è ritornato al cuore di Dio l'anno scorso, Don Pedro Casaldáliga, grande uomo, poeta e compagno di cammino Pedro. E questa è la realtà di San Félix. È una regione dell'Amazzonia completamente distrutta, non c'è più foresta. La foresta è stata completamente bruciata, completamente tirata giù e oggi è tutto esclusivamente agrobusiness, per cui enormi, enormi appezzamenti di terra che noi non riusciamo a immaginare in Europa, totalmente a soia, grano turco e canna da zucchero. Chiaro che la soia non è per fare il gelato dal soia, il grano turco non è per fare la polenta che abbiamo mangiato oggi buonissima con il gorgonzola e la canna non è per fare lo zucchero di canna che è più salutare rispetto allo zucchero raffinato. Tutto è per fare, io uso una parola adesso politica, necrocombustibili, quella virtuale, perché nel mezzo non c'è la virtù ma c'è il mezzo, appunto, è agrocombustibile e alcuni chiamano biocombustibile. Però attenzione, biocombustibile per chi lo usa, non è biocombustibile per chi lo produce, a scapito totale della vita della terra, dell'acqua e dei popoli della terra. Enormi, enormi veleni, Roundup, le falde acquifere completamente distrutte. Questa è la realtà dell'Amazzonia che è stata buttata giù a incendi e voi abbiamo ascoltato ancora l'anno scorso, è venuto giù un territorio grande come la Germania a incendi. Io vengo da questa realtà dove ci sono enormi conflitti di terra, la gente vive di niente, anche perché sui mega appezzamenti di terra ad agrocombustibile non lavorano le persone, lavorano le macchine, è il capitalismo esacerbato, è la macchina che funziona, non le persone. E per cui siamo in un territorio fortemente impoverito, di grande presenza di popoli indigeni completamente massacrati, un grande popolo che è il popolo Shavanti, non ha più un pezzo di terra dove cacciare e la terra è completamente distrutta, completamente avvelenata e loro sono ai margini di questa terra. Ecco, questa è la realtà da dove arrivo e questa è la realtà dove stiamo cercando sempre di più di risignificare il nostro cammino, perdonatemi questo neologismo, ma il nostro cammino mistico-politico è la stessa parola, perché il cammino di mistica, di fede, di mistero è anche insieme un cammino di impegno di cambiamento del mondo, è un cammino di impegno politico. Non esistono le due realtà separate. Per noi in Brasile e in America Latina è fondamentale questa cosa. Per cui io parto da questo respiro corto, perché quando ci sono i 6 mesi di secca, da noi sono 6 mesi di secca e 6 mesi di pioggia. Quando sono i 6 mesi di secca non si vede la strada perché è solo polvere. E quando sono i 6 mesi di pioggia ci si incaglia con macchine e autobus continuamente perché le strade sono solo ed esclusivamente fango, a meno che non siano le strade dei grandi latifondisti di agrobusiness che hanno fatto asfaltare, ma le strade del popolo sono fango. E questa è un po' la mia presentazione. Ma io vorrei chiedervi in questo momento, liberamente, dicendola ad alta voce, qual è la parola, per cui bisogna scegliere una parola, di fede che vi ha condotti qua, vi ha condotte qua questa mattina e questo pomeriggio, la vostra parola di fede. Chi vuole dirla ad alta voce? Una parola che ci conduce, che ci fa camminare, che ci mette in piedi. Io non parlo mai seduta, ma l'apparato anche per rispettare tutti i protocolli, però... Coraggio, chi condivide? Una parola.
Ascolto.
Energia.
Speranza.
Gioia.
Ricerca.
Pace.
Dubbio.
E noi che osiamo dubitare una cosa fondamentale.
Conoscere.
Queste sono le parole che ci conducono. E c'è un entusiasmo che ci conduce. Attenzione, perché questa parola a volte viene trattata molto male. Cioè, entusiasmo sembra quelli che hanno l'emiparesi facciale, sapete, sempre col sorrisino che tu dici ma cosa c'è da ridere, no? Mentre invece entusiasmo che ci conduce qua. È una parola mistico-politica fondamentale, enseosmos, essere dentro al sangue di Dio e avere Dio nel nostro sangue, è una relazione profondamente di amore, questo è l'entusiasmo, en dentro, enseos Dio, mos emogramma emozionato è sangue, essere nel sangue di Dio e avere Dio nel nostro sangue. Questo è l'entusiasmo. Non dimenticarci mai che siamo lo stesso sangue. E allora vi ringrazio per queste parole di fede che ci conducono. Ci conducono. E io vorrei, innanzitutto dirvi che vi romperò le scatole per 40-45 minuti, poi faremo un attimino di risonanza tra vicini e vicine e poi riflessioni, domande, dibattito. E innanzitutto volevo dirvi che per nominare, a mio umile avviso, parole di fede oggi, è importante riconoscere che esistono infinite intelligenze. Ormai è una cosa stabilita in tutti e tutte coloro che servono umilmente la formazione, l'educazione, l'accompagnamento di processi formativi, sia dalla scuola formale bancaria, come diceva Paolo Freire, alle scuole di liberazione e di educazione popolare. È importante riconoscere le infinite intelligenze. Attenzione, perché il mondo capitalista, e tra questo mondo capitalista anche l'istituzione religiosa e di chiesa, spesso ha riconosciuto solo un'intelligenza, quella che è chiamata intelligenza razionale, o peggio ancora l'intelligenza meritocratica, cioè faccio, quindi ricevo. Spesso pensiamo in questo modo. Perché facciamo, riceviamo. Se non facciamo, non riceviamo. L'intelligenza razionale è molto importante, ma non è l'unica intelligenza. Difatti, molti e molte di noi, nell'esperienza della scuola formale, abbiamo fatto molta fatica perché non ci sono state riconosciute altre intelligenze che avevamo. Vi dico, io sono mancina, però sono stata scolarizzata alla scuola elementare di Porta Venezia, in centro a Milano, quando ancora esistevano i banchi con il calamaio. E credo che molti e molte qui abbiano fatto la stessa esperienza di alfabetizzazione. Ma io ero mancina, per cui con il pennino, se non facevo in tempo ad asciugare con la carta assorbente, passavo sopra e diventava una macchiona che la maestra Gussago, mi ricordo ancora, mi massacrava ogni volta, fino a quando ha deciso di chiudermi la mano sulla schiena per obbligarmi a diventare destra. Io spero che la maestra Gussago non sapeva che in questo modo forzava la mia impostazione cerebrale, e questo mi ha provocato nel tempo la rottura dei due malleoli, perché quando di corsa dovevo scegliere quale piede mettere, non riuscivo mai a metterlo con fermezza, e per cui mi sono rotta entrambi i malleoli in due situazioni diverse. Abbiamo fatto esperienza nella scuola formale di non aver riconosciuto che, per esempio, ci sono intelligenze a destra e a sinistra, no? Nell'impostazione cerebrale, e ci sono intelligenze molteplici: l'intelligenza sociale, emozionale, l'intelligenza artistica, creativa. Il Papa continua a dircelo al Sinodo per l'Amazzonia, che io ho avuto il regalo di accompagnare nella preparazione durante il Sinodo e poi post-Sinodo. Siate creativi, creative, l'intelligenza creativa. E allora io vorrei mettere in moto un'intelligenza che una grande mistica del Medioevo, del XIV secolo, Marguerite Poret, ha enunciato, ha nominato l'intelligenza d'amore. Ha scritto un libro che ha come titolo Lo specchio delle anime semplici, Marguerite Poret, ma questa sua intuizione, che è intuizione di tutti e tutte noi, esiste un'intelligenza altra, non più nemmeno importante dell'intelligenza razionale, che è l'intelligenza d'amore. Io credo che in questo tempo siamo chiamati e chiamate a respirare un'altra epistemologia, cioè un altro modo di interpretare il mondo, che mette in atto anche l'intelligenza d'amore. E oggi, sia con Roberto sia con Omar, abbiamo ascoltato diversi passi di intelligenza d'amore, e io vorrei condividerne altri che si integrano, che cospirano, cioè respirano lo stesso respiro. Attenzione alla politica delle parole, perché ci hanno insegnato che cospirazione è una parola tremenda. Tutte le volte che ci insegnano che le parole sono tremende, facciamo attenzione al feticcio che si costruisce sulle parole. Cospirare è respirare lo stesso respiro. Come anche parole come competere, che usiamo negativamente, e vuol dire richiedere insieme, chiedere insieme, cercare insieme, competere, cercare insieme. E allora la vita è cercare insieme, la vita è cospirare. E allora questo respiro comune, questa cospirazione di un altro modo di stare al mondo, con intelligenza d'amore, con anche intelligenza d'amore. C'è un poeta latinoamericano, premio Nobel della letteratura, nel suo testo La Tierra, che si chiama Juan, del canto Eral, Paolo Neruda scrive così: scrivo il tuo nome, popolo, sempre con lettera maiuscola. È fantastico, perché sapete, questa parola popolo nella nostra chiesa, dico nostra, io sono al servizio di più chiese cristiane, ma sono cattolica ambrosiana, Nella nostra chiesa la parola popolo, che era stata una bellissima intuizione dopo il movimento di Gesù e cammini di resistenza, una bellissima intuizione del Concilio Vaticano II, che Papa al tempo arcivescovo di Cracovia non voleva sottoscrivere, popolo di Dio era stata una bellissima affermazione, differente a società perfetta che al tempo Monsignor Sua Eminenza Carlo Wojtyla invece affermava e continuava ad affermare. Popolo di Dio è stata una grande scelta ecclesiologica, popolo. Poi però l'hanno messa nel fondo di un baule per più di 20 anni. È dovuto arrivare uno, non so se viene dall'inizio o dalla fine del mondo, perché dipende da che parte guardi il mondo, è arrivato Jorge, che ha preso il nome di Francesco, per riprendere fortemente questa parola, che non è parola, è modo di stare al mondo e di leggere fede nella realtà. Popolo, scrivo il tuo nome popolo sempre con lettera maiuscola. E non è per ideologia, perché sapete, l'ideologia, dice Francesco, io condivido pienamente, è quando l'idea prende il posto della realtà. Io vengo dall'America Latina e questa cosa per noi non funziona. L'idea non prende mai il posto della realtà. È sempre la realtà che è il primo passo e la teoria, come dice il termine greco, è sempre passo secondo. Sempre. Per noi la realtà è il primo passo. Per cui popolo è realtà, è relazione, è la nostra quotidianità. E allora questa è la prima parola di fede, popolo, perché il popolo sa dove andare. Vi ricordate Francesco nell'Evangelii Gaudium ha fatto un predicone a tutti i presbiteri su questa cosa, ai vescovi, mi raccomando, ha fatto tutto un predicone sulla predica, ma poi ha detto: mi raccomando, non state mai davanti al popolo, al massimo state dietro o in mezzo, perché il popolo sa dove cammina. C'è un senso di fede profonda, un senso di realtà radicale, il popolo sa. E ripeto, non è per idea, è per la nostra pratica e per i nostri piedi, perché dove sono i nostri piedi, il nostro cuore ama e la nostra testa pensa. A me colpisce sempre quando durante la liturgia, soprattutto la liturgia dell'annuncio del Vangelo, soprattutto domenicale come oggi, noi che siamo occidentali, dove l'idea parla più della realtà, quando ascoltiamo la parola prima di tutto segniamo la testa, poi la bocca, poi il cuore. Qualsiasi popolo indigeno o afrodiscendente, quando ascolta una parola fondamentale, prima di tutto tocca la terra, poi tocca i piedi, poi il cuore, poi la testa. Perché dove sono i tuoi piedi, lì è il tuo cuore e lì è la tua testa. Perché altrimenti è idea. Mi sto spiegando? O ditemi se per caso vi porto in una navigazione di maionese e per cui deliriamo completamente. Ecco, questo scrivo il tuo nome popolo con lettera maiuscola. E allora mi permetto, scusate perché non riuscivo a portare tanti libri, ma mi permetto di leggere quello che Francesco ci ha regalato nella sua programmazione pastorale, che è l'Evangelii Gaudium, e ha dovuto dire alla Chiesa italiana: oh ragazzi, mi raccomando, ma leggetevelo sto libretto, no? Ai vescovi italiani ha dovuto dirlo a Firenze, per favore leggetevelo. E siccome è un portegno Francesco, cioè nato e vissuto a Buenos Aires, i portegni non te la mandano a dire, sono diretti. Per questo che a volte quando il Papa parla ci sono delle facce che secondo me non si capisce neanche la grammatica che usa, no? Il modo e il contenuto. Francesco ci dice così nell'Evangelii Gaudium al numero 270. Scrivetevi il numerino, poi ve la cercate. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. E attenzione, Francesco, che non è una massaia in teologia, è un gesuita. In Brasile noi diciamo mette il nodo prima di mettere il punto. Qua ci sono tante donne, per non perdere il punto mette il nodo prima di fare il punto, è un gesuita. E Francesco parla della carne, non parla del corpo degli altri, parla della carne. Sapete, la carne quando viene, mamma mia, quel dolore allucinante alla schiena che ti dicono è un calcolo renale e ti sbattono in un corridoio di pronto soccorso senza che nessuno ti calcoli e tu calcoli il tuo calcolo e ti mettono quella camicia da notte all'incontrario con lo stampone dell'ospedale, ce l'abbiamo presente? Quella è la carne. Il corpo, in Brasile si dice, ah, ti sei vestita per vedere Dio, è quella cosa che anticamente si faceva per andare la domenica a messa, no? La scarpetta come si deve, il maglioncino come si deve, la gonna, il vestito buono, quello è il corpo. Francesco dice abbracciare la carne dell'altro, che tocchiamo la carne sofferente degli altri, aspetta che rinunciamo, attenzione ai borghesi, a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano. Quei ripari personali e comunitari che quando ci istituzionalizziamo ci allontanano dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. E Francesco è molto onesto, dice, quando lo facciamo, la vita ci si complica. Poi per darci un motivo ci mette anche l'avverbio, meravigliosamente. Però è onesto, quando accettiamo di abbracciare la carne sofferente degli altri, la vita ci si complica perché entriamo in conflitto con chi provoca la carne sofferente degli altri, la nostra carne sofferente, la carne sofferente della terra. E dice, viviamo l'intensa esperienza di essere popolo, l'esperienza di appartenere a un popolo. E questo è il regalo che Francesco ci fa. Il cammino è essere un noi che diventa popolo. E allora questa è una parola di fede fondamentale, perché la Chiesa ce l'ha fatta nascondere. La Chiesa, quando dico la Chiesa, è l'istituzione Chiesa, ha nascosto questa parola perché ha voluto nascondere questa profonda esperienza di appartenenza. E popolo non vuol dire essere il mattone per essere bruciato nella locomotiva della storia. Popolo vuol dire una profonda identità personale e di appartenenza solidale. Noi. Scrivo il tuo nome, popolo, sempre, con lettera maiuscola. Oggi Roberto ci ha regalato riflessioni molto importanti rispetto a questa concentricità, no? Gesù, i discepoli, la folla. Quando il primo Vangelo, il proto Vangelo di Marco, usa tantissimo la parola folla, nel Vangelo di Marco è usata 128 volte. Oklos, moltitudine, folla, è la parola più usata ed è sempre in conflitto con i discepoli, che vogliono fare da guardia del corpo per fare in modo che il corpo di Gesù non tocchi la carne della folla. Ricordate la signora emorroissa, la carne della folla, quella bambina di cui non sappiamo il nome, che chiamiamo bambina, Talita, la figlia di Gairo, la carne della folla. I discepoli sono sempre a fare da guardia del corpo, Gesù richiama sempre, per cui anche questa concentricità non esiste, esiste un conflitto tra Gesù e la folla e i discepoli che non capiscono. E allora sempre si ripropone. Il cammino di conversione è diventare folla, è diventare popolo. E questo ha a che vedere anche con l'esperienza di fare esperienza del non essere puri, del non essere precisi, no? Perché la folla era, la moltitudine era completamente considerata impura per le 613 regole del secondo tempio, che aveva bisogno di impuri perché aveva bisogno dell'economia, della teologia, del puro e dell'impuro e della retribuzione. Scrivo il tuo nome, popolo, sempre con lettera maiuscola. E allora c'è un luogo teologico, a mio avviso. Poi se non serve buttatelo via, la vita ci ha insegnato che sinodalmente proponiamo. C'è un luogo teologico di fede e sempre il primo Vangelo, almeno il primo Vangelo canonico, ce lo regala, il Vangelo di Marco. Viene chiamato un po' il quadro letterario del pane. Il Vangelo di Marco ha solo 16 capitoli, però due volte in 16 capitoli narra quella che popolarmente è chiamata la moltiplicazione dei pani, ma in realtà non è una moltiplicazione. Quando io facevo le elementari, ecco la famosa maestra Cussago, che mi ha resa ambidestra con i due malleoli rotti, però ogni volta diceva: allora, per imparare a dividere dovete prima imparare a moltiplicare, per cui dovete imparare le tabelline. E io mi ricordo che la tabellina del 7 era un delirio, perché quella del 5 era facile, ma quella del 7 dovete prima imparare le tabelline, altrimenti non saprete dividere. Questa è la matematica, non è la mistico-politica di Gesù e del suo movimento, perché per Gesù e il suo movimento saper dividere e condividere è fondamentale per poter moltiplicare. Ci rendiamo conto della differenza? Non sono moltiplicazioni dei pani e dei pesci, sono divisioni e condivisioni che diventano moltiplicazione. Però la cosa interessante è che queste divisioni e condivisioni nel giro di due capitoli sono narrate due volte, al capitolo 6 e al capitolo 8. E uno dice: caspita, in 16 capitoli fai due volte la narrativa, sembri me quando dovevo riempire i 6 fogli di protocollo, vi ricordate? Divisi a metà nel tema e cercavamo di riempire quei 6 fogli di protocollo. Ma non è per questo. È perché è fondamentale narrare di nuovo. Perché nella prima narrativa mangiano soltanto 5.000, senza considerare le donne e i bambini. Vi ricordate? E sapete, lo dicevo oggi a messa, nella Bibbia i numeri hanno un valore mistico-politico. 5.000 è un centro, un numero centrale, importante, ma non sono tutti. E avanzeranno 12 ceste, vi ricordate? 12 è un numero importante, sono tante persone, ma non sono tutti, sono solo i puri, i nostri, perché 12 ufficialmente sono le tribù di Israele e poi 12 diventeranno gli apostoli. Attenzione, Giacobbe non ebbe 12 figli. Giacobbe ebbe 13 figli, perché ebbe una figlia femmina chiamata Dina, capitolo 38 del libro di Genesi. Giacobbe ebbe 13 figli, però Dina sarà la figlia ammutolita, violata, il sangue del massacro riempirà il suo corpo e sarà negata. C'è una tredicesima tribù che appartiene a Dina, la figlia mutolita, che vaga per tutte le frontiere di terra e di mare, che vaga per tutte le periferie esistenziali e ha bisogno di essere ascoltata. Non che noi siamo voce di chi non ha voce, ma affinché chi non ha voce possa avere la sua voce, anche quando dirà ciò che noi non vogliamo sentir dire. E in questo parlo di tutte le periferie esistenziali. Nella Chiesa Cattolica il mondo omoaffettivo, biaffettivo, queer, il mondo dei transiti, il mondo delle etnie, il mondo delle donne, dei bambini, degli anziani, delle persone non, tra virgolette, normodotate. Attenzione, da vicino nessuno è normale. Mi sto spiegando? C'è una tredicesima tribù, come c'è una tredicesima apostola che il Papa Francesco ha obbligato, con una faccia il Cardinal Sarà, che io ho visto al Sinodo per un mese. Il Cardinal Sarà non era proprio tanto avvezzo a queste, ma ha obbligato il 22 luglio, è Santa Maria Maddalena Apostola, è una festa apostolica. Non la festeggia quasi nessuno, è difficile trovare immagini, santini, eccetera, però il Papa ha insistito, c'è una tredicesima apostola come c'è una tredicesima tribù. E allora le nostre parole di fede abbracciano la carne di questa tredicesima tribù. Dina, ammutolita, violata, negata. La tredicesima tribù. E allora, sapete, 12 è un numero problematico nel primo Vangelo. Non è che questi qua non sapessero altri numeri, che la signora emorroissa sanguinava da 12 anni, che la bimba Talita, la figlia di Giairo, aveva 12 anni quando morì. Cioè 12 è un numero che può far vivere se sta al servizio della vita, ma può far morire se è clericalismo, se è potere sopra chi schiaccia. Mi sto spiegando? 12 può essere un numero molto violento e faticoso. Allora dobbiamo aprirci. E in questo il corpo delle donne è fondamentale, perché noi non siamo rette dai 12 mesi dell'anno, noi siamo rette dalle 13 lune in un anno, perché è la mestruazione con 13 lune in un anno che regge il corpo della terra, il corpo dell'acqua, il corpo delle donne, il corpo dei bimbi quando devono venire a nascere. Non si guarda il calendario, si guarda il lunario. Signora, lei è di 23 settimane, si guarda il lunario, non si guarda il calendario. E allora ci sono parole di fede che, se non facciamo spazio alle parole del femminile, che non vuol dire che appartengano solo alle donne, ok? Ma ci sono modi di maschilità, di stare al mondo, che guardano a queste, che hanno questa ermeneutica di intelligenza d'amore, ed è questa maschilità molteplice che dobbiamo sempre di più aiutare a venire fuori. Non è per caso che Francesco ha dichiarato quest'anno l'anno di San Giuseppe. Non vedo grandi cose, quando le vedo, mamma mia, però Giuseppe è proprio nel Vangeli Sinottici, c'è l'uomo che rompe l'ordine del padre, è l'uomo che rompe il patriarcato come ordine simbolico violento. Basta rileggersi quell'elenco di nome che è la genealogia in Matteo, dove quell'infinità di elenchi di nomi arriva, sono sempre la donna sposa di Ruth che diede un figlio a, e poi arriva Giuseppe che invece è Giuseppe lo sposo di Maria. Chi dà il tono è Maria, nella rottura delle Toledot, delle genealogie patriarcali. Si deve raccontare di nuovo la divisione e condivisione. Dopo un capitolo, al capitolo 8, avanzeranno quante ceste? 12 la prima volta, e la seconda quante ceste avanzano? Lanciate, prima o poi andiamo al gol, non vi preoccupate, siamo cattolici, la Bibbia è quel che è. 5 no, vai, forza, quante ne avanzano? 7, perché i numeri non sono matematici, sono mistico-politici, per cui 7 è più di 12 nella Bibbia, perché 7 vuol dire tutti e tutte, anche la coinè, anche gli stranieri, anche le persone pagane, tutti e tutte hanno mangiato, non solo i nostri, non solo i puri, non solo i bravi, buoni, belli, sa Dio cosa, ma tutti e tutte, senza nessuna persona esclusa, perché difatti mangiarono 4.000, e tu dici, soave, ma 4.000 è meno di 5.000, no, perché nella mistico-politica dei numeri 4.000 vuol dire il nord, il sud, l'est e l'ovest, vuol dire tutti e tutte in tutti i territori, e ne avanzarono 7 perché mangiarono tutti e tutte. Per questo Dio ha fatto il mondo non in 12 giorni ma in 7 giorni, che non vuol dire lunedì, martedì, mercoledì, non lo sappiamo molto bene. Per questo alla fine i sacramenti nella nostra tradizione sono stati 72, sono stati 200, ma alla fine adesso sono 7, vuol dire perché non escludi nessuno e nessuna. Per questo bisogna lottare, gente, bisogna lottare. Però che cosa è successo tra il capitolo 6 e il capitolo 8? Tra il capitolo che dice che solo i puri hanno mangiato e il capitolo che dice no, tutti e tutte. Gesù incontra una mamma al capitolo 7. Ve la ricordate questa mamma? Questa mamma che era di un'altra cultura, di un'altra lingua, di un'altra religione. Era una mamma sirofenicia, era una mamma filistea, era una mamma cananea. Incontra questa mamma e questa mamma ha un problema, e le madri e i padri cospiratori, quando c'è questo problema, affrontano qualsiasi situazione. Hanno a una figlia che è morsa da uno spirito che la sta divorando, e siccome, gente, tutto l'argomento è intorno al pane, possiamo ipotizzare che una cosa che sta corrodendo questa bimba sia la fame. Poi quando andremo in paradiso chiederemo, perché sapete tutte queste intenzionalità testuali, io le tiro fuori, noi le tiriamo fuori in America Latina, da dove sono i nostri piedi. Adesso con 600.000 morti, tanta gente in più sta morendo di fame in Brasile e America Latina. Perché sapete, siamo il primo produttore al mondo di mais, di soia, e uno dice, beh, allora almeno la polenta, no, perché questi elementi dell'agrobusiness sono quotati in borsa, e allora i prezzi sono schizzati, e la fame nel mondo, perché anche Africa è fortemente legata alle polente di mais, la fame nel mondo è aumentata, pur essendo fortemente aumentati le produzioni di grani,
ma non per l'alimentazione.
Non per l'alimentazione. E allora c'è questo dolore di questa madre. E vi ricordate il dialogo, la comunità di Marco non fa fare proprio uno specchio di figura a Gesù, perché questa signora avrà usato un vezzeggiativo, un diminutivo, ma l'ha chiamata cane. Vi ricordate, no? Io sono venuto per i puri, per i dodici, per i figli di Israele, mica per i cani, cagnolini. E questa signora chiede a Gesù e alla comunità del movimento di Gesù che fa questa memoria un cambiamento. Anticamente si diceva di Sitzinleben, di posizione da cui leggiamo il mondo. Scendi dall'altare, scendi dalla tavola e vieni sotto la tavola, dove ci sono coloro che per caso mangiano le briciole che per caso cadono dalla tavola. Allora c'è uno spostamento di fede. Dobbiamo scendere e stare sotto la tavola. L'altare non è il nostro posto, poi per noi laici e laiche, ma non è neanche la tavola. È sotto la tavola. E da quelli e quelle che sono sotto la tavola, che ancora oggi aspettano le briciole, e per briciole non intendo solo le briciole alimentari, ma le briciole di sacramenti, le briciole di attenzione, le briciole di diritto a parola, le briciole di riconoscere identità, sotto la tavola. E Gesù da sotto la tavola, quando si sposta con lei, deve dire: donna, la tua fede ti ha salvata e ha salvato tua figlia. Come ha detto alla donna emorroissa, la tua fede. Ecco, fede in questo tempo, e ma ce l'ha già detto Roberto, è riconoscere la fede nell'altro e nell'altra. Che non vuol dire riconoscere la dottrina, e i dogmi, no. Si può aver fede senza non conoscere nessunissima dottrina, come si può anche conoscere tutta la dottrina e non avere fede, perché fede è grazia. E questa è una cosa che proprio vorrei sottolineare, scusate la mia radice fortemente protestante di vissuto, ma noi siamo cristiani e cristiane, ma non perché facciamo cose, ma perché siamo stati toccate gratuitamente dalla grazia. Abbiamo fatto un incontro gratuito di amore, ma non perché facciamo cose. Ma cosa vuoi? Io non faccio assolutamente niente. È perché abbiamo incontrato un atto di grazia, e per questa grazia, malgrado i nostri errori, noi facciamo respiro di salvezza, di giustificazione. È gratuito, come dice la nostra gente in Brasile, è di gratis, e lo dicono sempre con un sorrisone: è di gratis, è gratuito. E allora questi incontri da 7 e più di 12 e 4 e più di 5.000. Vi dico questo perché in questo tempo, mamma mia, i numeri, no? C'erano 300 persone in piattaforma Zoom, c'erano... No, non è questo. Non è quanti siamo, ma che sia per tutti, tutte e tutto, nel respiro della terra, dell'acqua e di tutto ciò che respira nell'aria, nella terra, nell'acqua. E allora vorrei terminare dicendo quattro passi. Il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ci ha regalato questa stessa forma di assiomi, e io vorrei condividere queste quattro. Primo, parole di fede. Fratelli e sorelle, matria
è più di patria.
E dobbiamo creare neologismi, capite? Perché bisogna rinominare il mondo, per cui bisogna inventare parole. Della parola patria sono pieni tutti i vocabolari e tutti gli inni nazionali e tutte le bandiere e tutte le armi. Matria è un altro ordine simbolico che non ha a che vedere con mamma, come patria non ha a che vedere con papà, ha a che vedere con patriarcato, con un ordine violento, egemonico, che non ammette altre forme di maschilità, e noi abbiamo bisogno di altre forme di maschilità. Ci siamo resi conto di quanti suicidi sono avvenuti negli ultimi tempi? Perché in Occidente molti uomini sono stati educati nel patriarcato e nel patriarcato di chi provvede. Poi improvvisamente non c'è più il lavoro e non riesci più a provvedere. E allora ti senti meno uomo. Quanta gente si è tirata via la vita? Perché in queste forme di maschilità patriarcale esistono altre possibilità di maschilità cospirante, di maschilità tenera. Voi sapete che nei Vangeli apocrifi Maria ebbe la prima mestruazione, quindi i sacerdoti dovevano del tempio, dovevano darle moglie. E allora chiamarono tutti gli uomini abili per essere marito di Maria. E il simbolo era una vara, e la vara che sarebbe fiorita nel tempio sarebbe stata la vara dell'uomo che avrebbe sposato Maria. Per questo la geografia e l'iconografia sempre rappresenta Giuseppe con questo lirio fiorito, no? Ma Giuseppe pensava: non ci vado perché la mia vara è insignificante, facciamo le vetture, è troppo piccola, è troppo insignificante, la mia maschilità non è così assertiva, violenta e patriarcale, mi sto spiegando? Ma fu quella vara minima, insignificante, che fiorì. E allora esistono altre forme di maschilità che non sono violente e arroganti, e queste forme dobbiamo assolutamente ascoltarle. Mi sto spiegando? Per questo Francesco, nel suo modo gesuita e pastorale, cioè, quest'anno riflettiamo un pochino su Giuseppe, che non sia solo il vecchietto piazzato lì che non diceva una parola, ma è un uomo di una pratica politica e di decostruzione del patriarcato fondamentale. Matria è più di patria. Matria è lo spazio di respiro per tutti, tutte e tutto. L'altra parola di fede è che matrimonio è più di patrimonio. E gente, matrimonio non sto parlando del sacramento, che poi adesso è un macello con tutte le questioni di riconoscere il diritto alle unioni di amore delle persone omoaffettive. Non sto parlando del sacramento, sto dicendo che il munus, per cui l'impegno, la presenza della forma madre, che non è mamma, della forma non violenta, dell'essere anche papà e mamma, maschio e femmina, uomo e donna, che sono concetti molto diversi negli studi appropriati, questo, il matrimonio, e del prendersi cura della vita umilmente, è molto più del patrimonio. Patrimonio ce l'abbiamo tutti ben chiaro, no? Che cosa vuol dire? Dell'accumulare. E invece spesso in questa società occidentale il patrimonio ha preso piede sul matrimonio. E allora attenzione, perché ci sono le nostre parole di fede in queste relazioni. Permettetemi anche di dire, e io l'ho scritto quando abbiamo cercato in Africa e America Latina di fare questa produzione che ci è costata molto lavoro. Io ho coordinato un po' tutte le pastore delle diverse chiese protestanti in America Latina e abbiamo scritto insieme la metà di questa produzione, e poi abbiamo voluto che fosse una bella produzione, per cui in carta patinata, in disegni. Alcuni di voi sono riusciti ad averlo? Alcuni sì, perché io ho potuto comprarne 50 copie con il mio sconto, per cui cercavo di fare in modo che, anche perché queste produzioni letterarie sono costosissime fatte in questo modo, ma quando lavori sui colori, sui disegni. E noi abbiamo cercato di condividere questo, che curare è più di guarire. E questa è la nostra parola di fede, la parola che ha a che vedere con la pratica quotidiana della cura, e non sempre vuol dire guarigione, ma la cura della terra, la cura dell'acqua, la cura dell'altro, dell'altra, la cura di noi stessi, dedicarci tempo di ascolto, di silenzio. Curare è più di guarire, è molto più lento ed è molto più essenziale. Perché sapete, quando stiamo male, e tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, io nei mesi scorsi ho perso la metà della vista dell'occhio sinistro perché ho fatto una gravissima infezione agli occhi in Amazzonia 2 anni fa. Noi il primo pronto soccorso ce l'abbiamo a 400 chilometri e la prima unità di terapia intensiva a 1400 chilometri. Per cui potete immaginare. Per cui io ho fatto il possibile e poi la cosa è andata degenerando e ultimamente ho fatto 8 congiuntiviti virali da un occhio all'altro, provocando quello che ha provocato. E, però quando stiamo male, io non vedevo niente, eccetera, noi cerchiamo qualcuno che ci ascolti, che curi. A volte sappiamo, io so che non recupererò una persa la metà della vista dell'occhio, so che non guarisco, ma ho bisogno, come dice Paolo alla lettera ai Galati, e quando avevo un problema agli occhi, voi avreste dato i vostri occhi per me. Mi sto spiegando? Cioè, voi non mi avete mollato, e Paolo probabilmente aveva avuto una congiuntivite grave in quel tempo, no? Quando nel 55 ha fatto scrivere sotto dettatura, a parte la fine, della lettera ai Galati. Curare è più di guarire. Io so che non curo le gambe della mia mamma che sta tra sedia a rotelle e deambulatore perché si è spezzata tutta, però mi posso curvare sui suoi piedi e lavarglieli tutti i giorni e dire parole buone e prendersi cura. Abbiamo bisogno di questo, dobbiamo ritornare, perché il tempo di pandemia ci ha allontanati dalla cura, ci ha allontanati dagli ospedali, dai nostri anziani, non potevamo fisicamente. Noi avevamo una carissima amica, Trivulzio, amica della mia mamma, che è ritornata dal cuore di Dio a 95 anni, l'Olga, senza averla potuta salutare, perché è successo quello che è successo. Curare è più di guarire. Matria è più di patria, matrimonio è più di patrimonio. E termino dicendo che chiedere il prestito è più di possedere. E lo dico in una cultura bergamasca, bresciana, milanese, dove se uno va a chiedere un prestito subito pensa che gli altri pensino sta fallendo, è un fallito, poi è un maschile ancora di più, è un fallito, sta chiedendo un prestito, mentre invece è il segreto affinché la vita possa ricominciare a respirare. Noi non diamo in eredità la terra ai nostri figli, la chiediamo in prestito a loro. Noi non accumuliamo, noi non possediamo, ma nemmeno l'altro, l'altra, è un prestito, è le mani aperte per accogliere. accogliere, e le mani aperte in questo modo che non è di monocultura. Perché capite, questo è monocultura. Se io sto sempre così, e lo dicevo tante volte ai vostri missionari Fidei Donum tra Bolivia, se noi stiamo sempre così e facciamo i bancomat ambulanti, mi spiego? Obblighiamo gli altri, le altre, a stare sempre così, sempre nella posizione di chi chiede. Questa è la posizione ecologica. Nessuno è così ricco che non abbia niente da ricevere, e nessuno è così povero che non abbia niente da dare. Questa è la sinodalità, perché adesso è sdoganata, no? Tutti usano. Questa è relazione fondante, fondamentale. Io ho bisogno di te. E non è una roba politicamente corretta, io ho proprio bisogno. Sono venuta questa mattina, io avevo bisogno di ascoltare, di ascoltarvi, di ascoltare Roberto, di celebrare insieme, mi spiego, io ho bisogno, come nessuno è così povero che non abbia niente da dare, anche quando darà e dirà ciò che io non voglio ascoltare. Pensate alla Chiesa istituzionale, no? Perché è suo diritto e io imparo. E allora chiedere in prestito è più di possedere. C'è un grande educatore popolare di cui abbiamo festeggiato i 100 anni settimana scorsa, Paulo Freire, che diceva che c'è una differenza, ve lo devo dire in portoghese, perché in italiano non rende, poi traduciamo, tra esperar e esperanzare, tra sperare e speranzare. In italiano non c'è, dobbiamo fare il neologismo, perché esperar in portoghese e spagnolo vuol dire sperare, ma aspettando. Io sto ci sperando, significa che sono qui che aspetto. Poi quando in Bolivia, quando andrete a visitare i vostri missionari, la parola, poi qua boliviani ce ne sono tantissimi, ahorita, quando ti dicono ahorita sto arrivando, ahorita non vuol dire tra 5 minuti, possono essere le prossime 4 ore, è sempre ahorita. Per cui esperar vuol dire stare ad aspettare. E Paolo Freire dice no, noi non siamo chiamati a esperare, siamo chiamati a esperanzare. Ha dovuto inventare un altro verbo che vuol dire mettersi insieme per fare in un altro modo. Questo è esperanzare. In questo senso siamo persone di speranza, del mettersi insieme per fare in un altro modo. E siamo chiamati in questo tempo di cospirazione che ci ha tenuti il respiro stretto, siamo chiamati a esperanzare, metterci insieme, fisicamente insieme, per fare in un altro modo, che non è necessariamente un modo senza errori, ma perlomeno altri errori. Erranza è una parola che ha 2 significati, vuol dire camminare e vuol dire permettersi di sbagliare. Ma se ci mettiamo in freezer non sbaglieremo mai, ma neanche cammineremo. E allora l'erranza dello speranzare e mettersi insieme per fare in altro modo, che a volte comporta errori, ma che sono altri, sapendo che non saremo giudicati sull'errore, perché siamo salvi e salve a priori per grazia, per grazia. E allora c'è una poesia di Don Pedro Casaldáliga, che è una poesia ermetica, cortissima, che ha come titolo Testardaggine. E dice così: saper aspettare, sapendo allo stesso tempo forzare l'ora di quell'urgenza che non permette aspettare. Saper aspettare sapendo allo stesso tempo forzare l'ora di quell'urgenza che non permette aspettare. Pedro è stato nostro vescovo per più di 40 anni. Saper aspettare sapendo allo stesso tempo forzare l'ora di quell'urgenza che non permette aspettare. Grazie per la vostra pazienza. Io spero che questi passi, spero di essermi spiegata, perché io penso in un'altra lingua e poi cerco di tradurre, ma questi anni mi hanno aiutata a tradurre in italiano almeno in situazioni un po' migliori, perché come Francesco anch'io ho la mania di usare molto i gerundi, perché quando eravamo a scuola a Milano ci dicevano che erano forme verbali diseleganti, ma per noi sono forme verbali fondamentali, perché sono forme rotonde e sempre in cammino. Per questo Francesco ha scelto, misericordiando acqua e leggendo, ha scelto due gerundi, perché ci mette sempre in moto e in cammino. Adesso, sono le 4 ed era un po' la mia proposta. Se potessimo, a gruppetti di 4-5 in vicinanza, che cosa non avevo mai ascoltato e che mi ha colpito perché è novità, oppure che cosa viene a rinforzarsi su quello che già è presente, stratificato, mi spiego? Per cui la totale novità è anche qualcosa che è proprio già radicato in noi. E poi riflessioni, domande, dubbi. Io non credo di saper rispondere alla grande parte, però possiamo condividere. Per cui proprio a gruppetti di 4 per un quarto d'ora, se potessimo condividere e poi ritornare. E vi chiedo anche una cosa semplice. Chi desidera, chi può dare un contributo per questo libro, io vi ringrazio perché ho messo il mio sconto, ma ho dovuto pagare una parte dell'edizione, per cui chi può, chi vuole, lo desidera, mettegli un contributo. E io non ne ho mandati 50 e sono, da quello che mi ha detto Omar, sono già stati distribuiti.
In comunità 2 o 3 ce ne sono, ma almeno fino a ieri sera c'erano.
Perché io pensavo che potessimo distribuirlo qua, ma è già stato fatto, perciò benissimo. Allora, coraggio. In portoghese è coscia.
Coagulatevi.
Conversatevi.